Buonasera a tutti, bentrovati. Siamo adesso arrivati a pagina 247. Siamo in mezzo al commento. 247, nella colonna di destra, l'ultimo commento, la seguirono. Okay. Siamo praticamente, spegniamo per favore i microfoni, siamo praticamente. In mezzo stiamo spiegando tutta la cantica che hanno fatto gli ebrei con Mosè in mezzo al mare, uscendo quando il mare si è aperto, no? Stiamo finendo. Adesso c'è scritto così. Vabbè, rileggiamo il passo per capire di cosa si tratta. Il passo è il numero 20. Sì, Miriam, la profetessa, sorella di Aaron, prese in mano il tamburello e tutte le donne la seguirono con tamburelli e danze. Perciò i tamburelli seguivano a fare musica per lodare Hashem i miracoli che stanno vivendo, no? Allora, la seguirono, c'è scritto, letteralmente, la Torah scrive, uscirono dietro di lei. Il Talmud, nel trattato di Sotah, insegna che per merito delle donne pie, i figli di Israele furono redenti dall'Egitto. Perciò, se gli ebrei sono usciti dall'Egitto all'epoca, era grazie alle donne di quella generazione. Perché dice, oltre ad aver mantenuto il vigore spirituale del popolo durante gli anni delle persecuzioni, perciò non soltanto quando erano in Egitto, erano perseguitati, le donne tenevano alto, diciamo, il vigore della spiritualità, delle mitzvot, eccetera, eccetera, quelle che avevano all'epoca, le donne credettero con maggior fede degli uomini che la redenzione sarebbe finalmente giunta. C'è poco da fare, lo diciamo sempre, le donne, ma non è uno scherzo. Le donne hanno più spiritualità degli uomini. Le donne sono più attaccate a Dio che l'uomo. L'uomo magari riesce a studiare cose più profonde e cose simili, ok? Ma la donna di per sé è già più avanzata spiritualmente. È la ragion per cui che le donne hanno meno mitzvot degli uomini. Ci sono tante mitzvot che le donne sono esenti per motivi diversi, non stiamo qua adesso a elencare, no? Perché allora una donna è esente da determinate mitzvot? Perché la donna è già di per sé connessa con Dio più dell'uomo. Perciò l'uomo, il maschio, cioè, ha bisogno di più mitzvot perché ha bisogno di connettersi con Dio. La donna ha meno bisogno di numero, dico, di mitzvot, perché è già connessa di per sé, è già spirituale. Perciò, e qua dice appunto che per merito di quelle donne lì di quella generazione, gli ebrei hanno meritato di uscire con miracoli, finalmente, perché lei sapevano che credevano nella redenzione, nella salvezza di Mosè più degli uomini, e sapendo che appunto venivano miracoli di grandissima portata. Tra l'altro, se ci ricordiamo anche quando tutta la storia che Mosè, secondo loro, faceva tardi, loro hanno fatto il vitello d'oro, gli uomini, le donne non hanno dato loro oro per fare il vitello. Quando Aaron, per prendere tempo, no, ha detto ok, andate a raccogliere oro e faremo il vitello. Ovviamente Aaron voleva prendere tempo perché nel frattempo Mosè arrivasse. Le donne non hanno dato, nessuna delle donne ha avuto partecipare in questo peccato. Soltanto gli uomini, che all'epoca avevano orecchini, cose varie, hanno dato il loro oro. Le donne no, perciò anche questo fa vedere come loro erano superiori. Questo è il motivo per cui, come insegna la Mechiltà, e poi riporta anche Rashi, il canto delle donne era accompagnato da strumenti musicali, perciò gli uomini cantavano e anche le donne cantavano. Le donne però, le donne, le donne erano accompagnate da strumenti musicali. loro si sono organizzate con i tamburi di fare musica anche oltre alla canzone. Esse erano talmente certe che Hashem avrebbe operato dei miracoli che provvidero a portare con sé tamburelli con cui accompagnarne le lodi. Nella parentesi dice tutte le donne e non solo una per famiglia. Ogni singola donna, ragazza, donna aveva il suo tamburello. Questo è quello che Rebbe dice, che ognuna aveva. Ok, perciò quando tu sai che sta per arrivare la redenzione, la salvezza, ti prepari con tamburelli e con l'idea di lodare Dio. E questo fa vedere in realtà, è una cosa anche molto riconosciuta e ritrovata, in generale, quando una persona crede in qualcosa, il suo credere fa avverare la cosa in cui crede. E addirittura, questa è sia una cosa di psicologia che della Hasidut. Entrambi dicono: tu desideri qualcosa, comincia già a vivere come se quella cosa che desideri ce l'hai già. Perché se una persona tutto il tempo, ecco, Anne sta prendendo questo appunto qua, quando una persona focalizza soltanto su quello che manca, gli manca, allora tutto il tempo penserà soltanto a quello che gli manca. Se invece una persona ha bisogno di qualcosa e già vive in un'atmosfera, in una situazione mentale, come se quella cosa ce l'ha già avuta, allora non ha più l'angoscia, non ha più la tristezza, la frustrazione che gli manca quella cosa. Mentalmente ce l'ha già. Perciò si rilassa e poi è più facile quella cosa che gli arriva. Perché? Perché è tutta una cosa di positività. Perché è la legge dell'attrazione famosa, no? Quando tu sei positivo, attrai positività e chas v'shalom, purtroppo anche l'opposto. Come tante volte vediamo, io avevo una compagna di classe che è successa questa cosa, e tante persone, molte volte, tante coppie non riescono ad avere figli. Passano gli anni, anni e anni e il figlio non arriva. Perché? Perché sono tutto il tempo concentrati, sono dispiaciuti, eccetera, eccetera. Nel momento che smettono di pensarci, perché vuoi magari hanno perso la speranza, quello che sia, nel momento che smettono di pensarci, boom, arriva. La donna rimane incinta. Io conosco una famiglia, personalmente una, che non riuscivano ad avere figli, hanno adottato una bimba e dopo un paio d'anni hanno avuto loro una bimba naturale. Perché hanno smesso di pensarci. I problemi non bisogna pensarci tutto il tempo, bisogna distogliere il pensiero dalle cose negative.
In psicologia questa si chiama visualizzazione creativa, cioè se uno pensa a una cosa positiva, ha molte più probabilità che quella cosa si verifichi e quindi c'è tutta una corrente di pensiero in psicologia che conta questo tema.
Ma anche nell'ebraismo, già che raccontiamo storie, c'è un'altra storia ancora. C'era una coppia qui a Milano, giovani appena sposati, che anche loro, osservanti, volevano figli, eccetera, eccetera. Passano gli anni, non riescono ad avere figli. Mi sembra che passano addirittura 10 anni di matrimonio e non riescono ad avere figli. A un certo punto loro dicono: beh, se Dio non ci dà figli naturali, adottiamo un bambino. Fanno le pratiche con Israele, perché volevano che fosse un bambino ebreo, no? E per adottare questo figlio, loro hanno deciso di andare a vivere in Israele, perché la legge a quanto pare è che se tu adotti un figlio da Israele non puoi portarlo fuori da Israele, da quello che ho capito. Allora loro addirittura hanno organizzato l'Aliyah per andare a vivere in Israele per poter adottare questo bambino qua. o fanno le pratiche, la donna rimane incinta e non hanno più avuto bisogno di adottare un bambino. Perché? Perché si è sbloccata la tensione, si è sbloccata l'angoscia, mille fattori che bloccavano il parto naturale, il concepimento naturale di un bambino. E questo vale per ogni cosa. Più una persona è angosciata e aspetta e non per forza magari ci viene. Infatti, mi viene in mente, c'è scritto Mashiach viene con Esser Hadat. Mashiach arriva quando noi distogliamo il pensiero. Non vuol dire che dobbiamo dimenticare il Mashiach, ma vabbè, anche lì c'è tutta un'altra discussione, un'altra spiegazione che non sto qui a entrare. Ma comunque, a volte distogliere il pensiero dalle cose che ci disturbano aiuta soltanto a ricevere. A ricevere. Ok, andiamo avanti, sempre lì, siamo in mezzo al commento, l'ultimo pezzo, con le danze, che loro avevano cantato con tamburelli e danze. Questa è la traduzione più comune del termine mahol. Il Midrash, Mechiltà, Pirkei de Rabbi Eliezer e il Radak sostengono invece che si tratti di uno. Ah, praticamente, qua c'è una discussione di cosa vuol dire la parola Mahol. Nel testo abbiamo letto la parola Mahol, no? Che loro con musica e danze uscivano dal mare. Adesso, questa parola Mahol c'è chi la traduce con danze. Invece c'è chi dice che si tratta anche lui di uno strumento musicale un po' più grande del tamburello e suonato con dei bastoncini. Perciò, secondo una spiegazione, loro sono usciti con tamburelli e ballavano. Secondo un'altra spiegazione, loro sono usciti con tamburello e un altro tipo di strumento musicale con i bastoncini, tipo la batteria, per esempio, qualcosa del genere. Secondo altri sarebbe semplicemente un tipo di tamburello. Comunque sia, era dimostrazione di fede che stanno per uscire, di gioia, di lode per Dio. Ok, 21. Però, prima di leggere 21, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, sono sicuro al 100%. Lo leggiamo di nuovo. Nella pagina prima, 247, giù in basso, scintille di Hasidut, a ciascuno il suo. Le donne ebree non delegarono le proprie responsabilità alla guida, cioè a Miriam. Ciascuna di esse preparò infatti il proprio tamburello, manifestando così la personale fede nella salvezza di Dio. E prendendo attivamente parte alla preparazione del gioioso evento. Perciò ognuna aveva preso il tamburello. È sempre presente in ognuno la tentazione di accollare ai capi e alle guide la responsabilità di ispirare il popolo, no? Diciamo sempre che ci pensino gli altri. Le donne ebree d'Egitto ci insegnano invece che è dovere di ciascuno operare per la propria crescita spirituale e per quella del prossimo con cui viene a contatto. Il Rebbe ha sempre insegnato di non lasciare agli altri fare, per esempio, c'è una persona che magari non ha studiato tanto e dice, beh, non è compito mio andare a insegnare Torah, ci sono i rabbini che ci pensino loro, non io che non ho studiato tanto. Il Rebbe dice no, hai studiato la prima lettera dell'alfabeto, la Aleph, sei solo quello? Benissimo, trova qualcuno e vai a insegnargli quella prima lettera. Sai le prime due lettere? Trova qualcuno e vai a insegnare le prime due. Vuol dire, il Rebbe dice tutti siamo responsabili di insegnare Torah, di avvicinare il prossimo a Dio. Non è che devi avere per forza un attestato, tu puoi insegnare, no. Quello che sai, quello che impari giornalmente, trova qualcuno da insegnargli e poterlo portare sotto le ali di Hashem. E questo è appunto quello che le donne facevano. Le donne non dicevano, vabbè, ci penserà Miriam a fare le lodi. No, ognuna voleva lodare Dio per la redenzione. Ok, torniamo di là, alla pagina 248, passo 21. In realtà 247, Miriam faceva loro ripetere, due punti, cantate a Hashem, poiché è stato immensamente grandioso. Perciò Miriam sta dicendo alle donne: donne, cantate, lodate Dio perché è stato immensamente grandioso con noi. E poi dice: cavallo e cavaliere ha gettato in mare. I soldati, come si dice? Non inglese.
Egizi.
Gli Egizi, grazie. Gli Egizi che col cavallo venivano a rincorrere gli ebrei per portarli indietro, alla fine Hashem cosa ha fatto? Ha salvato la vita degli ebrei gettandoli in mare. Perciò loro nel loro cantico ricordano che la loro salvezza è venuta grazie al fatto che Dio ha gettato cavallo e cavaliere in mare. 21 commento. Faceva loro ripetere. Allora, Mosè pronunciava le parole della cantica e gli uomini le ripetevano. Perciò, secondo una spiegazione, Mosè diceva una frase e il popolo ripeteva una frase. Miriam, invece, le faceva ripetere alle donne. Perché noi sappiamo che una donna non canta davanti a un uomo. Perciò sia uomini che donne avevano cantato, gli uomini cantavano con Mosè e le donne cantavano capitanate dirette da Miriam. Rabbi Sadia Gaon e il Hizkuni sostengono che anche le donne cantarono l'intera cantica. Non soltanto le parole riportate in questo versetto, che sarebbe solo introduttive, l'imperativo cantate, che dice Miriam, sarebbe quindi un'esortazione a cantare, rivolta alle donne. Perciò cantate, o donne, che poi, come gli uomini, avrebbero risposto, canterò. Ecco, qua dice per approfondimenti, vedi pagina 737. Ma non c'è niente a proposito. Hanno sbagliato la pagina, anzi, se qualcuno vuole andare a vedere, io non ho trovato né lì né nelle pagine vicine nessun approfondimento che parli di questo. Se qualcuno di voi lo trova, cortesemente lo dica, perché io non l'ho trovato. Ok, andiamo giù, prima di arrivare al passo 22, andiamo giù. Parole di vita, cavallo e cavalieri. Miriam pose l'accento sui cavalli e i cavalieri, in quanto portatori di un importante messaggio rivolto alle donne di Israele. Perciò quando Miriam parla alle donne, lei cosa dice? Che lei sottolinea il fatto che Dio ha fatto annegare cavallo e cavalieri. Come mai proprio questa cosa? Allora, qua dice, il commento dice che Miriam ha messo l'accento proprio su questa cavallo e cavalieri più di altre cose, perché ha un importante messaggio che è rivolto alle donne proprio. Ovvero, dice così, vedendo infatti i cavalli annegare e chiedendosi quale fosse la loro colpa, perché uno pensa, capisco il cavaliere e l'egiziano vuole portare l'ebreo indietro, capisco che lui deve essere, che lui annega perché, per salvare gli ebrei. Ma il cavallo cosa c'entrava? Allora, perciò qua dice, vedendo infatti i cavalli annegare e chiedendosi quale fosse la colpa del cavallo, concluse che essi stavano morendo poiché avevano aiutato e sorretto gli Egizi. avendo cavalcato per aiutare gli Egizi. E come vi ricordate, qualche mese fa abbiamo studiato che gli animali che venivano usati per idolatria anche venivano con la grandine, venivano uccisi, eccetera. Perché? Perché era comunque un qualcosa, un utensile per un qualcosa che era per idolatria. Disse quindi alle donne: osservate quanto è grande la punizione dei cavalli per aver aiutato i loro padroni. Alla fin fine, cosa hanno fatto? Hanno cavalcato, hanno fatto il loro lavoro, però sono stati puniti per aver partecipato a un peccato, diciamo. Tanto più grande sarà, donne di Israele, la ricompensa con cui verrete premiate per il sostegno che darete ai mariti nello studio della Torah e per l'educazione che darete ai figli affinché seguano le vie di Hashem. Perciò dice: se nel male Dio ha punito i cavalli, che alla fin fine cosa hanno fatto? Hanno cavalcato, però hanno cavalcato per qualcosa di negativo. Dice che il bene è più forte del male. Perciò se per il male Dio addirittura ha ucciso anche dei cavalli, figuriamoci che merito, che premio dà per un qualcosa di bene. Ovvero, sappiate donne, che se voi ispirerete i vostri mariti, i vostri figli a studiare la Torah e a mantenere l'educazione ebraica, quanto più merito Hashem vi darà a voi per qualcosa di buono. Perciò, se ha ucciso un cavallo che alla fin fine ha soltanto cavalcato, per un qualcosa di, capite il paragone tra il bene e il male? Dice, se un cavallo è stato ucciso, il poverino, ha soltanto cavalcato, però ha aiutato il male, figuriamoci, il bene viene più premiato di quanto il male venga bastonato. Perciò voi donne che avete la responsabilità della casa, della spiritualità, del cachè, dell'educazione, eccetera, se voi sarete capaci di incentivare i vostri maschi della famiglia a studiare Torah, tanto più sarà il vostro, diciamo, premio che Hashem darà. Ancora una volta vediamo quanto la donna è importante nel tramandare la Torah in avanti nella famiglia e così via. Ok, 22, giusto? Sì. 22 dice così: Mosè fece partire Israele dal mare dei giunchi e uscirono verso il deserto di Shur. Procedettero per 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Adesso, qua c'è tanto da spiegare, infatti i commenti sono lunghi. Allora, Mosè dice, fece partire gli ebrei dal Mar Rosso, dal Mar dei Giunchi. Cosa vuol dire? Mosè dovette costringere gli ebrei ad avanzare. Una volta che gli ebrei erano usciti, erano proprio alla riva e il mare si era chiuso, eccetera, eccetera, gli ebrei non uscivano dal mare per andare avanti nel cammino, erano rimasti nel mare. Perché? Allora Mosè dovette costringere gli ebrei ad avanzare, ovvero uscire dal mare, perché essi avrebbero preferito rimanere in riva al mare. Perché? I saggi forniscono due interpretazioni diverse di questo atteggiamento. Il primo porta il Midrash Tanhuma, citato da Rashi, spiega che l'esercito egizio, sicuro di vincere la battaglia, prima di intraprendere l'inseguimento degli ebrei, bardò cavalli e cocchi con ogni sorta di ornamenti preziosi. Era la loro usanza, anche l'altra volta abbiamo spiegato che loro quando andavano in guerra portavano tutto il loro bottino, le loro ricchezze, e giustamente David Yosef ha spiegato che perché? Perché se tutti uscivano, allora avevano paura che venisse qualcuno in città a rubare il bottino quando loro non c'erano, che ha molto senso. E allora ogni volta uscivano in guerra con tutte le loro ricchezze. Adesso cosa succede? Perciò qui gli egiziani sono carichi, carichi, carichi di tutte le loro ricchezze. Di conseguenza, gli ebrei poterono lasciargli alle spalle, lasciarsi alle spalle il mare, ancora più carichi di ricchezze. Perciò gli ebrei e gli egiziani, quando sono morti, tutte le loro ricchezze erano nel mare. Gli ebrei erano lì in riva al mare con tutti questi gioielli e stavano raccogliendo tutti gli gioielli, le ricchezze varie per portarle fuori. Perciò Mosè ha dovuto trascinare fuori gli ebrei e dire: ok, basta, basta, andiamo, andiamo avanti. Ok? Di conseguenza, gli ebrei poterono lasciarsi alle spalle il mare ancora più carichi di ricchezze. Perché ricordiamoci, già all'uscita dall'Egitto erano carichi di ricchezze. Che avevano chiesto, che avevano ricevuto in regalo. In più adesso di nuovo esitavano quindi a partire perché speravano di poter trovare altro oro e altro argento. Lo possiamo vedere anche come un fattore materiale, ma in realtà c'è anche la semplice spiegazione hasidica che ovviamente oro, argento, quanto c'è, cioè, quattro fai più di tanto. Loro lo volevano prima di tutto perché il santuario poi lo avrebbero costruito con oro, argento e le varie ricchezze, ma poi anche abbiamo spiegato che ogni cosa che esiste nel mondo ha scintille di divinità, ogni cosa che abbiamo attorno a noi, anche se non la vediamo, è impregnato di divinità, il tavolo, il muro, ogni cosa, c'è la scintilla, altrimenti non potrebbe esistere. Allora, anche nelle ricchezze, specialmente nelle ricchezze, c'è tante scintille di divinità. Perciò loro volevano prendere sempre di più la divinità che si trovava nel gioiello per portare fuori sempre di più. Infatti, perché dovevano stare così tanti anni in Egitto gli ebrei? Perché in Egitto c'erano tante di queste scintille che andavano riportate alla loro origine. Perché gli ebrei sono sparsi nel mondo? Perché nel mondo è pieno di queste scintille di divinità di Dio. E quando un ebreo mangia un frutto e fa la sua benedizione, lui questa scintilla la sta riportando all'origine. Perciò la mela non è più una mela. La mela acquisisce la sua santità quando l'ebreo fa la benedizione sul frutto e lo mangia. E quando usa l'energia di questo frutto per pregare, studiare, eccetera. Perciò le varie scintille.
Rav,
Sì.
più il metallo è prezioso e più scintille ha di calcitudine, di santità.
Esatto.
Perché si vede, perché se è una cosa di coccio non si attacca neanche all'impurità, mentre l'oro lo
Ci
attacca
stavo
subito
arrivando.
all'impurità, subito.
Ci stavo arrivando. Perciò, giustamente, come lui dice, più il metallo è prezioso, più c'è spiritualità è dentro. Perciò, dicevo, perché gli ebrei sono sparsi nel mondo? Perché appunto nel mondo è pieno di queste scintille e noi tramite lo strumento, cioè la Torah che Hashem ha dato a noi, riusciamo a riportare queste scintille all'origine, elevarle all'origine. Perciò loro guardavano non tanto la ricchezza dell'oggetto, ma la ricchezza che si nascondeva dietro l'oggetto, perciò la spiritualità. Mosè perciò dovette intervenire per frenare il loro entusiasmo. Qua scrive per le ricchezze materiali. Ok, lo Zohar, questa è la prima spiegazione. Lo Zohar spiega invece che poiché il mare era il luogo in cui avevano raggiunto il livello di profeti, quando c'è scritto che loro, il mare si è aperto, loro passavano, ogni singolo ebreo vedeva profezie come dei profeti, perché Dio si era talmente rivelato che non c'era più filtri. Loro sul mare vedevano divinità con i loro occhi, perciò erano tutti diventati come dei profeti. Perciò, di nuovo, poiché il mare era il luogo in cui avevano raggiunto il livello di profeti e assistito a manifestazioni del potere e della santità di Hashem, senza precedenti, gli ebrei esitavano ad abbandonare il mare, perché era il posto dove c'era veramente una grande rivelazione di Dio. In seguito, Hashem trasferì la sua presenza facendola posare nel deserto del Shur. Lì appena dopo. Il termine Shur indica infatti anche il concetto di visione. Perciò questa visione di Dio che era in quel momento nel mare si è poi spostata nel deserto, perciò loro appunto sono anche usciti, sono andati nel deserto. Il box l'abbiamo letto, 22 l'abbiamo letto, ah, ma siamo in mezzo al 22. Il 22 va avanti nella pagina accanto, 249. Perciò dice che gli ebrei uscirono dal mare e andarono nel deserto. La parola uscirono, quando si tratta di uno spostamento da un luogo stretto, come per esempio la riva del mare, a un luogo ampio come il deserto. Allora, quando c'è un'uscita da un posto stretto a un posto più ampio, la Torah impiega il verbo uscire, vayetzeu. In questo caso, l'impiego del verbo può essere motivato anche dal fatto che, essendo il mare dei giunchi, il confine estremo dell'Egitto, perciò lasciandosele alle spalle, una volta usciti dal Mar Rosso e lasciando il mare alle spalle, gli ebrei uscirono definitivamente dall'Egitto. Perciò qua viene a spiegare che uscire vuol dire da un posto stretto a un posto largo, ma in questo contesto ragion per cui, ragion per più, perché uscivano finalmente totalmente dall'Egitto. Una volta entrati nel deserto, usciti dal mare, basta, l'Egitto era ormai sorpassato. Midbar Shur, entrarono appunto nel deserto che si chiamava Shur. Secondo diversi commentatori, Shur sarebbe la località di Etam, menzionata sopra. Lungo la sponda orientale del Golfo di Suez si estende una striscia di terra la cui parte settentrionale verso il Mediterraneo si ritiene essere appunto Shur, mentre quella meridionale sarebbe il deserto di Sin. Dat Mikra spiega che si tratta del deserto da cui passavano le principali vie di transito per l'Egitto, dove gli egizi avevano eretto roccaforti per difendere i confini. Si noti che il termine Shur in aramaico appunto significa mura. Ok, stiamo finendo quest'ultimo passo, quest'ultimo commento. Perciò loro c'è scritto che quando entrarono nel deserto per 3 giorni non c'era acqua. L'acqua è una metafora della Torah. Sappiamo che la Torah è paragonata all'acqua per tanti motivi. L'acqua viene dall'alto. E scende giù in basso, come la Torah arriva da Dio e viene giù nel mondo terreno, proprio come l'acqua. L'acqua serve a una persona può rimanere senza mangiare per diversi giorni, ma senza bere più di, mi sembra, 2 giorni, una persona non può vivere. Perciò l'acqua è vitale, la Torah è vitale. Ok? Poi e un'altra spiegazione era dell'acqua e la Torah, che quando una persona non può soltanto mangiare, una persona quando mangia ha per forza bisogno di bere, non è questione di sete o meno sete, è questione che il liquido che lui ingerisce aiuta il solido che lui ha mangiato a, così dice, a spandersi lì dove deve arrivare, perché se uno mangia soltanto di solidi, senza di liquidi, non si emana, non so come si dice la parola tecnica, ma non va bene, non esiste. Perciò la Torah, appunto, è vitale come l'acqua, è vitale che anche se hai mangiato devi per forza anche bere. Perciò la Torah è vitale tutte queste spiegazioni. Detto ciò, ritorniamo al commento. Non trovarono l'acqua è una metafora della Torah. I saggi spiegano che gli ebrei avevano trascurato lo studio della Torah per 3 giorni. Fatto che causò la loro decadenza spirituale e li portò alla rivolta. Per questo motivo i profeti stabilirono, perciò 3 giorni è successo che loro non avevano studiato Torah e questo li ha fatti decadere. Per questo motivo i profeti stabilirono che la Torah, fino ad oggi è così, debba essere letta di sabato, di Shabbat, ma anche lunedì e giovedì. Perciò noi ogni lunedì, giovedì e Shabbat leggiamo la Torah. Perché? In modo che non trascorrano mai 3 giorni senza che venga studiata la Torah. Kliyakar spiega, in stile omilettico, che il popolo, che era totalmente immerso nella ricerca del bottino in riva al mare, trascurò lo studio della Torah. Quando loro cercavano, hanno trascurato la Torah in quel momento. Cos'è la Torah? Era l'acqua spirituale. E il suo peccato si tradusse in una mancanza materiale di acqua. Vedete il gioco di parole, il gioco di sensi? Qua dice praticamente, infatti lo chiama stile omiletico, omilettico, dice loro erano presi da cercare il bottino quando erano in mare. Perciò per fare questo hanno trascurato lo studio della Torah. L'acqua spirituale e il suo peccato si tradusse in una mancanza mater. Perciò avendo mancato di spiritualità, di acqua spirituale, cioè di studio di Torah, alla fine anche l'acqua materiale è venuta a mancare. Hai trascurato l'acqua spirituale, cioè la Torah? Ok. Adesso ti verrà a mancare anche l'acqua materiale, l'acqua vera e propria, che deriva dall'acqua spirituale. Perciò direttamente proporzionale. Quando dimentichi la Torah, quando ti abbandoni la Torah o trascuri anche soltanto la Torah per qualche giorno, verrai a trascurare anche le cose, cioè ti mancheranno le cose vitali più importanti. 23. 23. Giunsero, una volta entrati nel deserto, giunsero a questa località che si chiamava Marà. E non poterono bere acqua, l'acqua di Marà, poiché era amara. Perciò nel deserto acqua non c'era. Poi arrivano in questo posto che c'era acqua, ma non potevano berla talmente quest'acqua era amara. Infatti mar vuol dire amaro, perciò Marà ricorda l'amarezza. Perciò la località prese, appunto, la località prese il nome di Marà perché l'acqua di quella località era amara. Benissimo, cosa ci insegna questo? Sì, 23. Marà. Stiamo leggendo il commento adesso. La Siffa corrisponde alla località di Bir Huvara o Ein Havara, che praticamente è a 95 km a sud del canale di Suez e a 11 km dalla costa. Ma questa Marà fu la prima sosta dopo l'uscita completa dall'Egitto, perciò dopo il mare, diciamo. Ma era la quinta delle 42 tappe elencate in Bamidbar. Perciò gli ebrei hanno fatto dall'Egitto a Sinai, hanno fatto 42 tappe, si sono fermati e sono stati avanti 42 volte. Il termine Marà significa amara, amarezza. Di seguito, poiché l'acqua era amara, letteralmente dice che poiché loro erano amari, non l'acqua, loro erano. Il termine acqua in ebraico è al maschile, plurale, maim. Perciò, anziché dire, perciò loro erano amari, si intende gli acqui, che in italiano non ha senso, ma in ebraico acqua è maschile, plurale, maim. Comunque sia, il Baal Shem Tov spiega che erano non tanto l'acqua ad essere amara, ma gli ebrei. Infatti, qui parla plurale, maschile e plurale, si intende che gli ebrei erano amari. Per natura, se prova amarezza o sentimenti negativi, l'uomo tende ad avere una percezione negativa di ciò che lo circonda. Se tu prendi le cose con amarezza e sentimenti negativi, sei tu che poi hai negatività di quello che c'è intorno a te. Poiché erano essi stessi amari, gli ebrei presero a pretesto la mancanza d'acqua per dare sfogo al proprio risentimento. Perciò loro di base erano amareggiati, erano amari, erano quello che vogliamo, tutte le varie parole simili. E di conseguenza, quando l'acqua era amara, hanno avuto l'occasione per sfogare tutte le loro frustrazioni, paure, angosce, quello che era, tutta l'amarezza che avevano, l'hanno tirata fuori con la scusa che c'era acqua amara. Perciò gli ebrei presero a pretesto la mancanza di acqua per dare sfogo al proprio risentimento. Perciò l'amarezza in realtà era dentro di loro. Erano inaciditi proprio. Ok, avanti, sempre lì, prese il nome di Marà, la località. In realtà il verbo kara è qui alla terza persona singolare, ma deve essere inteso come impersonale. Impersonale. Ok, facciamo ancora un pochettino. Vai l'ONU, sì, il 24. Il popolo si lamentò contro Mosè, dicendo che cosa berremo? Prima acqua non c'era, adesso c'è, ma è amara, perciò è imbevibile. Cosa beviamo adesso? 24. Il popolo si lamentò. Gli ebrei avrebbero dovuto rivolgersi a Mosè in tono rispettoso, chiedendogli di pregare affinché Hashem avesse pietà di loro, fornendo l'acqua di cui necessitavano. Normale, no? Invece protestarono, anziché chiedere in modo garbato. Rabbi Elazar Hamodai spiega che, benché accusasse Mosè, il popolo rivolgeva le sue lamentele anche a Dio. Cioè, loro si lamentavano con Mosè, dove ci ha portati, dove... Però in realtà era un modo di come accusare Dio. Dall'uscita dall'Egitto, questa è già la seconda lamentela, seconda delle tante ancora, del popolo. 25. Mosè rivolse un grido, grido vuol dire preghiera, a Dio, e Dio gli indicò un albero. Mosè gettò questo albero in acqua e l'acqua divenne dolce. Là, Hashem gli impartì statuti, perciò leggi, chok, e leggi e lo mise alla prova. Tutto da spiegare. Scusatemi, mettete l'ora, please.
19:23.
19:23.
Perfetto, abbiamo ancora 7 minuti. Allora, perciò Mosè prega e Dio gli dice: c'è lì un albero. Mosè prende questo albero, lo butta nel mare, nel fiume, e l'acqua non è più amara e loro possono bere. Benissimo. 25 commenti. Un albero. Che albero era? Fico, melograno o oleandro? Uno di questi tre. Il miracolo fu duplice, poiché anche il legno era amaro come l'acqua, ma la addolcì. Perciò è stato un doppio miracolo, perché il legno in sé anche era amaro, eppure buttato nell'acqua addolcì il mare, l'acqua. Secondo lo Zohar si trattava di un pezzo di legno dell'albero della vita. L'acqua divenne dolce. Oh, qua è interessante, questa spiegazione darebbe. Dice così: vi sono tre modi per rendere dolce dell'acqua amara, no? Hai acqua amara? Sono tre modi per renderla dolce. Uno, diluirla con una grande quantità di acqua fresca. Hai tanta acqua amara, vuol dire non buona? Aggiungi tanta acqua buona, acqua fresca, perciò viene diluita e l'amarezza va via, il cattivo odore, il cattivo sapore va via. Tutte le opinioni concordano sul fatto che qui non si fece ricorso a questo metodo. Perciò l'acqua che divenne dolce, dice, sono tre modi. Uno, diluire, aggiungere tanta acqua fresca. Ok, numero due, trasformare il sapore amaro in dolce, ad esempio aggiungendo un prodotto o un agente fortissimo, tanto da poter cambiare in dolce un sapore amaro. Per esempio il caffè, no? Ci metti un po' di zucchero e diventa dolce. L'idea è quella, mettere tanti agenti, tanto dolce, in modo che quest'acqua amara perde la sua amarezza. Questa è l'opinione dello Zohar, secondo cui fu preso un pezzo dell'albero della vita, l'albero della vita, no? All'epoca di Adamo, per superare l'amarezza dell'acqua. Perciò quest'albero non era semplicemente un albero normale, era l'albero della vita, perciò che era così potente che riusciva a addolcire l'amarezza di quest'acqua. Terzo, spiegazione, che è presa di coscienza, ossia fare capire tra virgolette, all'acqua amara quanto sia negativo essere amari, portandola quindi a diventare dolce di propria iniziativa. Questo terzo è molto interessante, dice: l'acqua è amara? Spiegale che l'amarezza non porta bene, che tende a diventare dolce. Ovviamente è un modo di dire. Questo ci riconduce all'opinione di Rabbi Yoshua e Ben Korcha, per cui l'acqua si addolcì con aggiunte di legno amaro, perché era l'acqua che aveva capito l'importanza di diventare dolce. Questi tre approcci che abbiamo appena elencato corrispondono ai tre modi di vincere il male. Interessante, facciamo attenzione. Uno è, abbiamo spiegato, diluire, no? Buttare tanta acqua fresca per diluire l'acqua. Perciò questo si chiama combattere, diluire il male con il bene. C'è tanto male nel mondo? Benissimo, dobbiamo aggiungere tanto più bene per diluire il male che c'è. Perciò non è, come dicevo oggi nel video, se l'avete già visto, quello breve, no? Il punto è, il male si combatte con il bene, ma non che tu vai direttamente a combattere il male. Aggiungendo il bene, aggiungendo luce, il buio sparisce. Non è una cosa che tu vai a toccare il male. Tu col male non devi avere a che fare, neanche a combatterlo. Come lo mandi via? Aggiungendo il bene, aggiungendo la luce, rafforzando te stesso. Hai un grande Yetzer hara? Hai una grande inclinazione al male forte? La Torah non vuole che tu vai a combattere con il male, perché ti farai male. Il male è forte. Non vuole che tu hai a che fare con lui. Dice, piuttosto fai pa autopalestra, rafforza te stesso. Una volta che rafforzi te stesso, appunto come l'aquila che saliva, no? Nell'esempio di oggi, l'aquila sale, 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 poi il corvo va via. Perciò, rafforzando te stesso, elimini il male. Accendendo la luce, elimini il buio, e così via, infiniti gli esempi. Perciò, quello è il primo. Combattere indirettamente, vuol dire aggiungendo, rafforzando il bene. Secondo, manifestare un bene tanto potente da provocare la scomparsa immediata del male. Perciò non soltanto diluire, ma addirittura farlo sparire. Terzo stadio, mostrare al male la sua negatività, inducendolo a cambiare il proprio stadio. Vai da una persona che è malvagia, che fa brutte cose. Di qua dici, guarda che quello che fai è brutto, è sbagliato, torna sui tuoi passi. Questo è trasformare il male in bene, parlando col male. L'ultimo metodo è quello del Baal Teshuvah, di colui che intraprende il pentimento, la Teshuvah, che rendendosi conto di quanto si è allontanato da Dio, abbandona lo stile di vita passato e ne adotta uno retto e buono. Questo appunto è spiegato da Rebbe. Perciò, quando tu conosci una persona che si comporta male, si è allontanato dalla strada di Hashem, devi andare da lui e dire: guarda che stai intraprendendo una strada sbagliata, vieni, ti aiuto a ritornare nella strada giusta. Perciò aiuti la persona a riprendere la strada giusta. Gli imparti le leggi al popolo. Ma io direi che possiamo fermarci qua, perché poi aspetta un attimo, vediamo magari se corto lo facciamo. No, 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 troppa roba. Mettiamo il segnale e finiamo qua, perché poi entra in una cosa nuova e basta, finito. Prego, a voi. Vittorio, cosa ci dici?
Buonasera Rav, sono
Buonasera.
Stefania.
Oh, Stefania, bentornata tra noi. Com'è andata a Bari?
È andata bene, è stata una bella esperienza, c'è stata tanta gente, mi dicono che continua ad andarci tanta gente, quindi bene.
Ah, è ancora
Sì,
aperto?
fino all'8 di giugno, sì.
Oh, bello, bello, bello.
Sì. Senti Rav, non ho capito per niente questa cosa. Perché le pietre preziose contengono più scintille di luce? Non ho capito cosa vuol dire.
Essendo che è più prezioso materialmente, deriva dal fatto che c'è più valore spiritualmente. Perché una donna ha più valore di un uomo? Perché la donna è più spirituale.
Ma cosa c'entra con le pietre preziose?
Beh, perché no? Se la pietra preziosa vale più di un vetro, quello è vetro, quello è vetro, no? Prendi una bottiglia e la spacchi, è un pezzo di vetro. Prendi un diamante e un vetro. Quale costa di più? Il diamante, no? Che il vetro normale. Perché il diamante ha più valore? Perché ha più spiritualità, ha più scintille.
Ma davvero?
Perciò fa accumulare anche nel mondo materiale, ha un valore maggiore.
Ma
Perciò,
guarda un po', questa cosa non.
donne, fatevi regalare diamanti dai vostri mariti.
Ma è quello che dico.
Non solo oro che vale di meno, diamanti che valgono di più.
E poi un'altra cosa che volevo chiedere,
Sì.
sulla cosa dei cavalli che sono morti in mare, no?
Sì.
Ma gli animali non hanno il libero arbitrio, quindi.
Brava, 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 me lo sono chiesto anch'io. Me lo sono chiesto anch'io. Però anche se non hanno il libero arbitrio, però volendo o nolendo hanno partecipato. Alla fin fine, hanno partecipato? Sì. Volendo o nolendo, con intenzione malvagia
Potevano dire
o
no.
meno. Ho capito, è vero. Però l'azione l'hanno fatta? L'hanno
Sì,
fatta.
questo è vero.
Questo è il punto. Ma l'ho pensato anch'io, eh? E la risposta è questa, perché anche se non hai fatto con cattiva intenzione, però l'hai fatto. Scusa, una persona rompe qualcosa a qualcuno. L'ha fatta apposta? No. È un incidente. Devi pagare i danni, certo.
Sì. Mi viene in
L'idea.
mente l'asina di Bilam. L'asina di
L'asia
Bilam, che
di Bilam.
ha fatto il contrario.
Cosa ha fatto?
Cioè, che no, non ha permesso di fargli fare.
L'angelo?
Sì.
L'angelo della morte deve venire a prendere Bilam.
Cioè, in quel caso l'animale ha fatto la volontà di Hashem.
Sì.
Perché lui è.
Ah, sì.
I cavalli, l'asina, in questo
Sì,
senso dico.
sì. Comunque il punto è che anche se non con intenzione maligna, il male è stato fatto.
Ok, grazie.
Grazie a lei.
Bravi,
Capitolo? Yes.
in questo caso, è un po' come se un ebreo c'è un animale, non lo fa lavorare di Shabbat, quindi gli trasmette in un certo senso una certa
Valori.
pietà. Mentre
Ok.
l'animale dell'Egizio, la Rashitalia hanno trasmesso.
La Rashi.
La Rashita. Ok, bella questa. Ok. Vabbè, da te l'accettiamo. Ok. Qualcun altro che vuol dire qualcosa? Ann, vuole chiedere qualcosa? Dire qualcosa? Sto a posto. Dottor Messina?
Il discorso dei cavalli fa parte del discorso della responsabilità oggettiva generale, cioè la stessa partecipazione, anche se non voluta, ti rende correo, cioè è un principio giuridico generale, insomma. Per cui è vero che il cavallo non ha libero arbitrio, però poteva dire c'ero anch'io, ecco, insomma. Per cui è bene che quei cavalli non
Se
andassero più avanti.
avessero vinto, avrebbero detto: ho partecipato anch'io, ho
C'ero
fatto
anch'io.
vincere io. Sì. Ok, ha suo senso, ha suo senso.
Era meglio fermarli prima, sì.
Esatto. Vittorio?
Sì, in effetti i diamanti sono molto più rari del vetro. Il che potrebbe significare in effetti che questa cosa qui è più, dà un valore maggiore alle donne. È più raro perché ce l'hanno solamente o in misura più marcata le donne rispetto a tutti. Quindi, essendo più raro, ha più valore. Quindi, qualcosa di questo genere qui.
Bello, 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 e a quel punto sì.
Mi è piaciuto prima il concetto di pensiero positivo che influenza la realtà e
Com'è che
secondo
l'hai chiamato? Com'è che l'hai chiamato?
me visualizzazione creativa si chiama il
Visione
CWC.
creativa.
Quindi l'energia del pensiero, della mente ha un effetto anche sulla materia, sugli avvenimenti, li modella, li crea. Quindi il futuro è possibile creare un tuo futuro se prima ce l'hai nella mente. Qualcosa di questo genere. Ecco.
Ma infatti mi viene in mente una cosa molto più semplice di quello che dici. Si dice, quando i nutrizionisti dicono, quando mangi,
Sì.
devi anche guardare quello che mangi. Perché quello anche ti aiuta a saziarti, non soltanto il mangiare per bocca, ma anche l'occhio, il famoso l'occhio con la sua parte, è vero. Perché se tu mangi mentre fai qualcos'altro, non sei concentrato, non ti sfami allo stesso modo. Perciò
Giusto.
ci vuole anche il pensiero che ti aiuta in questo
Certo.
caso a sfamarti molto
Tutte
completo.
le cose esistono perché qualcuno le ha pensate. Un edificio, una casa esiste, ma perché prima qualcuno l'ha pensata. E questo vale in tantissime cose.
Giusto, giusto, giusto. Bene, bene,
Mi viene in mente
grazie,
adesso una
grazie. Sì.
cosa. A proposito, dice che gli ebrei erano mari loro. Beh, ma se Maim è femminile,
No, è maschile.
è maschile.
Maschile e plurale, sì.
Ah, No, perché altrimenti quel hem invece di hen.
Infatti, è maschile.
Ecco.
No, no,
Avevo
no,
capito che fosse femminile, allora
no.
diceva
No, no, no.
erano amari loro, hem, invece
No,
fosse
no, no.
stata femminile sarebbe stata hen. Allora, se fosse stata hem
Sì.
si riferiva agli uomini, invece. No, no, sono io che sbaglio.
Ok.
Io
No,
che
no.
sbaglio.
Qualcun altro?
Sì, a me ha colpito molto quello di non combattere direttamente lo Yetzer Hara, bensì di...
Rafforzare.
Sì. Se vuole dire un pensiero in più, mi fa piacere.
Intende per spiegare questo
Ecco, di
concetto?
migliorare se stessi, Sì, intendo proprio questo.
Allora, abbiamo detto che la Torah sa, conosce la potenzialità del male. E ti dice, non c'è una mitzvah di eliminare il male combattendolo direttamente. Perché il male è forte. Ma anche se lo sconfiggi, però se ci vai a fare un combattimento diretto, è vero che alla fine lo sconfiggi perché il bene è sempre più forte. Però nel percorso un po' di botte le ricevi, no? Se tu vai a fare, parliamo in modo un po' più volgare, vai a fare a pugni con una persona, anche se sei più forte, qualche pugno lo ricevi, no? Perché l'altro un po' risponde, allora perché farti anche, perché ricevere anche soltanto un solo pugno quando puoi eliminare il nemico senza farti del male? Questo è quello che la Cassidou ci insegna. Dice, il bene e il male è un combattimento da sé, esiste da sempre, ma non approcciare il male in un modo diretto. Per esempio, arriva una persona che vuole discutere, non ha delle domande perché vuole sapere la risposta, vuole soltanto sputare veleno, vuole soltanto sminuire la Torah, eccetera. Però avviene sotto forma di domande. La Torah ti dice non ascoltare questo, non parlare con questa persona. Perché
Un attimo però, un
lui non sta
attimo, un
venendo,
attimo.
lui non sta venendo a chiederti per avere una risposta. Se qualcuno viene sinceramente perché cerca una risposta, anche 1.000 volte devi stare lì con pazienza a spiegargli, perché lui sinceramente vuole la risposta. Ma se uno viene soltanto a sputare veleno e sminuire, non soltanto che non devi rispondergli, non devi neanche ascoltarlo. Perché in tutte le cose che dirà, anche se una cosa ti farà accendere il dubbio di quello che lui sta dicendo, delle sue accuse contro la Torah, anche un attimo che hai avuto per un secondo un dubbio della verità della Torah, già quello tu hai perso, perché ti è entrato un dubbio e poi apri un piccolo varco, il dubbio può crescere, 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 crescere. Perciò in questo caso si dice è una persona negativa, maligna, non vuole sapere, non vuole essere redento? non avere a che fare con lui, non ascoltarlo neanche, tappa le orecchie e scappa da lui, perché ti potrà indurre al male. E questo è il punto. Il male è vero, noi siamo più forti, ma anche lui le botte le sa dare. Perciò non dobbiamo in nessun modo prendere nessuna negatività dal male. Perciò da lontano lo possiamo sconfiggere. In che modo? Aumentando la nostra luce, la nostra forza, la nostra grandezza. Di conseguenza ogni male svanisce di per sé, da solo, senza che veniamo a contatto con lui. Questa è l'idea, sconfiggere senza neanche prendere un singolo pugno. Un po' meglio?
Mi piace anche a me.
Benissimo,
Ok.
benissimo,
Benissimo.
grazie.
Grazie
Sì,
a lei.
grazie.
Perfetto, perfetto.